Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 108. Cadmo, Zeus e l'incredibile Tifone.
Ci siamo lasciati nello scorso episodio con Cadmo che sta attraversando le terre di Cilicia, quando all'improvviso vede uno stormo di strani uccelli dirigersi in direzione delle terre d'Egitto. Appena questo stormo esce dal campo visivo di Cadmo, l'eroe sente un grande vuoto sopra e sotto di sé. Da questa brutta sensazione, Cadmo comprende che ciò a cui ha assistito è la fuga degli dèi dall'Olimpo. Che mai starà accadendo sulla cima del Monte Sacro? O cosa è già accaduto? E se tutti gli dèi sono fuggiti, beh, quel che doveva accadere sull'Olimpo è ormai già accaduto. Cadmo, in quella ratura che costeggia un bosco e che si apre al fianco di un monte, percepisce in sé una particolare inquietudine. Quel senso di vuoto ora lo coglie come se all'universo improvvisamente fossero state tolte ordine e sacralità. Il mondo sta cambiando. La Terra e l'universo stesso pare vogliano ritornare al caos. Il terreno su cui cammina sembra divenire ad ogni minuto più instabile, mobile, come se si stesse per aprire ad ogni passo una voragine. Ci deve essere un motivo per tutto questo terrore che scuote le belve, le cime degli alberi e i picchi montani. Per certo, deve essere successo qualcosa al re degli dèi, che sia stato ucciso. Una forza quasi magnetica attira lo sguardo di Cadmo verso la montagna che si erge davanti a lui. Le pendici ripide sono costellate di grotte buie, profonde e disabitate. No, non tutte sono disabitate. Da una di esse pare uscire una specie di rantolo minaccioso. Cadmo, vestito da pastore, senza armi o armatura, si trova faccia a faccia con Tifone, tutto raggomitolato in una profonda caverna, come una tigre pronta ad assaltare la sua preda, come un pericoloso serpente svelto al salto. E in questa grotta Tifone non è da solo. Poco più in là, disteso a terra, c'è Zeus, il potente Zeus, che pare buttato là come uno straccio. Immobile, dolente, respira a fatica. Indifeso, pare che tutto il suo potere e tutta la sua forza lo abbiano abbandonato. Ecco, da dove viene quel vuoto che Cadmo ha percepito? L'ordine dell'universo è a repentaglio, nessuno è al sicuro. Battuto e vinto da Tifone, Zeus non governerà più e sarà sostituito di certo dal mostro, signore della violenza e della prepotenza. Ma quale universo sarà possibile sotto il tallone di questo orribile padrone? Cadmo trema al pensiero di un siffatto cosmo senza ordine, senza un limite. Ma ma come è riuscito Tifone a sconfiggere il re degli dèi?
Beh, mentre Zeus temporaneamente abbandona il suo trono sull'Olimpo per giacere con Pluto, una magnifica ninfa, Tifone, che ha pazientemente atteso, fa la sua mossa.
Lui, che è la espressione della forza cieca e bruta del caos, sorge dal profondo e pianta i suoi serpentiformi piedi nell'oceano. Terrorizza gli abitanti marini, provoca maremoti maggiori di quelli che riesce a scatenare Poseidone, anzi sottrae al dio del mare il cocchio dorato e lo scaraventa sulla terra, accartocciandolo. Con le sue orrende mani si appropria di un carro trainato da due buoi e lo scaglia in cielo, bloccando la luna nel suo percorso. Con le sue braccia che toccano l'Oriente e l'Occidente, Tifone ingaggia uno scontro anche con le costellazioni stesse.
Tifone ha atteso proprio questo momento per sferrare il suo attacco al mondo intero, perché Zeus, per seguire le sue voglie, ha lasciato indifese, anche seppur nascoste in un antro, le sue folgori. Quelle potentissime armi sono lì, nel buio, che bruciano lentamente, emettendo un opaco fumo nero come delle braci sotto la cenere. Tifone le individua e se ne appropria. Riesce a sollevarle, ma ce la fa a malapena a reggerle. La spunta comunque a trafugarle e a nasconderle proprio nella sua grotta in Cilicia. Tornato dalla sua missione amorosa, Zeus vede come la natura si stia ritirando, o meglio scomparendo, di fronte alla cieca furia di Tifone. Non trova più le sue folgori. Intimidito di non aver con sé le proprie armi, medita addirittura di fuggire e quasi ci prova. Lo sguardo severo ed inamovibile di Atena gli ricorda chi lui sia, quali siano il suo ruolo e i suoi doveri. Provando vergogna per se stesso, Zeus recupera un oggetto fantastico, il falcetto con cui Crono ha evirato suo padre Urano. Nato dal seno di Gea, questo falcetto seghettato è taglientissimo. Anche solo appoggiandolo sulla pelle, esso riesce ad inciderla e a penetrare con facilità, senza sforzo. Con questo mitico falcetto, Zeus conta di avere la meglio su Tifone. Lo scontro è terribile. Tifone, che sputa lava verso Zeus, e il re degli dèi in volo, che con il suo falcetto fa strage dei serpenti che a migliaia sorgono dalle braccia e dalle gambe di Tifone. Il mostro, pur sanguinante, con le sue braccia di mille serpenti riesce a bloccare Zeus e addirittura a strappargli dalle mani quel pericolosissimo falcetto. Con questo, in modo vile, Tifone incide i polsi e le caviglie di Zeus, sfilandogli i nervi. Questi nervi li raccoglie in una pelle di orso e li consegna alla sorella Delfine, che ha l'incarico di sorvegliarli. Tifone, con questa azione vile, tagliare i tendini agli avversari in battaglia è una delle viltà più vergognose che un qualsiasi soldato possa agire, riesce ad avere la meglio su di lui. Il grande dio è ridotto ad essere nient'altro che un burattino cui siano stati tagliati i fili. Torniamo a Cadmo, che dritto in piedi sta di fronte al rifugio di Tifone. Zeus, che percepisce la presenza di Cadmo fuori dalla grotta, gli appare in visione, in forma di toro. Il re degli dèi cerca di persuadere l'eroe a dargli una mano. Non lo confessa all'umano, ma teme di perdere il potere una volta per tutte, che possa ritornare Crono a riprendersi il suo trono, o peggio, di essere sottomesso al volere di Tifone. Il prode giovane non ha armi se non quelle della sua pur vivace intelligenza e perciò tituba. Come può affrontare lo smisurato mostro? quando Zeus gli promette che verrà ricordato come il salvatore dell'armonia del mondo e che avrà in sposa proprio Armonia, la bellissima e aggraziata figlia di Ares e di Afrodite, Cadmo accetta l'impossibile impresa, aiutare Zeus gabbando il pericolosissimo Tifone. Si mette subito all'opera, cattura poche capre. Questi poveri animali, spersi e inebetiti dal terrore, si trovano nella radura lì attorno. E spacciandosi per un pastore, Cadmo si siede su una roccia e inizia a suonare un flauto. Da giovanissimo ha imparato da Apollo a suonare la musica nella sua forma giusta. Questa abilità dona alla melodia che esce dallo strumento di Cadmo il potere di sedurre gli animi. Attirato da questo dolce e melodioso suono, Tifone esce dalla caverna, o meglio escono, come danzando, decine di enormi serpenti, i suoi capelli. Cadmo si finge impaurito, fugge via e si nasconde nella boscaglia. Le teste lo chiamano, cercando di rassicurarlo. Non gli verrà fatto alcun male se uscirà allo scoperto. Oh, povero e spaventato pastore di capre, non temere per la potenza di Tifone. Sappi che ho già sottratto le folgori allo stesso Zeus. Non ti priverò perciò del tuo flauto. Una delle teste di serpente con forma umana chiede a Cadmo, riaffiorato dal fitto del bosco, che cosa stia facendo. L'eroe, che ha ogni singolo pelo del corpo rizzato in allarme, chiede scusa di aver disturbato il riposo del grande Tifone, flagello degli abissi, della terra e dei cieli. Si pente sinceramente di aver suonato quel suo flauto e chiede perdono. Stava provando a costruire una canzone che testimoniasse la fuga degli dei dall'Olimpo, attaccato dall'invincibile Tifone. La terra si scuote. Le decine di serpenti ritornano nella caverna repentinamente. Dal buio fondo una paurosa risata risuona. Due enormi occhi rossi e gialli come il metallo fuso si aprono e si puntano su Cadmo. Paiono divenire sempre più grandi. Tifone sta uscendo dalla grotta per parlare direttamente con il giovane pastore. «Dunque vorresti davvero cantare le mie gesta, umano?» «Lo so che è un compito arduo», risponde Cadmo, «ma, lo dico senza modestia, sono molto bravo nel comporre canzoni e melodie, lo hai appena sentito, mio signore. Anche se sono un umile pastore, ho un talento naturale per la musica. Se tu me lo consenti, canterò delle tue conquiste».
«Conquiste, sì. Intendo scalare l'Olimpo e sedermi sul trono di Zeus e prendere il suo posto. E se tu vuoi cantare le mie gesta, ti farò diventare mio amico e ti condurrò con me a quel palazzo. Per mia generosità ti darò in sposa qualsiasi divinità vorrai: Atena, Artemide, la stessa Afrodite o Ebe, scegli pure quale desideri e sarà tua se canterai le mie lodi. Solo Era terrò per me e sarà con me nuova regina. Zeus lo incatenerò al posto di Atlante, a far da colonna al cielo, cosicché possa vedermi giacere con Era fino alla fine dei tempi». Perso nel suo parlare autoincensante e nei suoi sogni di trionfo, Tifone non si rende conto di aver dato conferma a Cadmo del suo punto debole, la sua ottusa vanagloria. Tifone continua, scherzoso: «Ma prima devo sentire qualcosa di più della tua arte, capraio musicale. Non ho udito che poche note uscire dal tuo flauto. Anzi, facciamo una sfida. Tu gareggerai con il tuo flauto ed io risponderò con il fragore del tuono e della tempesta». «Accetto con gioia, anche se so che perderò di fronte alla tua potenza. È un vero peccato che non abbia con me la mia cetra aggiustata.
La sfida si sarebbe fatta ancor più interessante. Poco tempo fa ho partecipato ad una gara di bravura nel suonare la cetra e alla fine sono risultato vincitore superando lo stesso Apollo. Ma la mia gioia è stata di breve durata. Zeus, geloso e vendicativo, ha incenerito le corde del mio strumento, che come vedi ora è muto. E Cadmo estrae dalla sacca che porta al fianco una cetra senza corde. Non saprei dove trovare delle corde, dei tendini o budella di animale da poter usare per sistemarla. Non posso certo uccidere una delle mie tre capre, che sono il mio unico sostentamento. Tifone cade nella trappola. Lui stesso dona a Cadmo la pelle d'orso che contiene i tendini di Zeus, dicendogli ridendo che sono freschi e di primissima qualità. Cadmo finge di mettersi subito all'opera, ripara la cetra con le vecchie corde che aveva tolto e comincia a suonare. L'abilità delle sue dita e il suo grande talento ammaliano Tifone, che, dimenticandosi di rispondere al suono di Cadmo con il fragore della tempesta, pian piano si addormenta. Cadmo continua a suonare per mantenere addormentato il grande mostro e con attenzione riesce a raggiungere il corpo quasi immobile di Zeus. Lascia scivolare sulle dita del dio i tendini divini che uno alla volta riprendono il loro posto, guarendo il re degli dèi. Zeus, infuriato ma allo stesso tempo accorto, in silenzio si riappropria delle folgori e procura a Tifone il più terribile dei risvegli. L'incredibile scontro che segue te l'ho raccontato in una puntata dedicata a questa terribile figura di mostro, secondo però un'altra versione che vedeva come protagonisti della liberazione di Zeus Hermes e Pan. In ogni caso, dopo scalate all'Olimpo, lanci di folgori, ferite quasi mortali dal falcetto di Adamantio e avvelenamenti, Tifone con immane fatica solleva una isola e la fa roteare nell'aria per lanciarla contro Zeus, che in volo si sta precipitando verso di lui. Zeus è più veloce di Tifone e con la folgore più potente che ha lo stordisce, facendolo precipitare in mare e seppellendolo sotto il peso di quella isola. Si dice che Tifone sia ancora vivo, ma indebolito da una eterna agonia sotto quella isola. Egli, con la poca forza rimasta, continua a sputare verso il cielo la sua rabbiosa lava dal vulcano che si è formato proprio sulla sua bocca. Quel vulcano ha nome Etna e quell'isola è la Sicilia. Sconfitto Tifone, pian piano l'ordine ricompare nel mondo. I mari tornano alla loro sommessa calma, la luna riprende il suo percorso, le costellazioni tirano un sospiro di sollievo e gli uomini possono ricominciare a vivere in un universo in cui l'ordine è stato ristabilito. Gea piange la fine del suo ultimo figlio e la natura risana se stessa e le proprie ferite. Zeus erige un cenotafio in memoria di Tifone, con una iscrizione a perenne monito sul destino dei superbi. Il grande dio non ha dimenticato la sua promessa a Cadmo. Lo convoca, lo fa ripulire e lo pone su una nave diretta in Samotracia. Qui l'eroe incontrerà Armonia, la bellissima figlia di Ares e di Afrodite, e la sposerà, come Zeus gli ha assicurato che accadrà. Ma Armonia avrà davvero voglia di sposare uno sconosciuto appena sbarcato da una nave? A questa eventualità Cadmo non pensa. La sua mente ora è abitata da due pensieri: incontrare la sua futura sposa e ritrovare Europa, la cara sorella perduta. Se questo podcast ti piace, lascia un commento e considera l'acquisto di Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura!
Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.